8:50 minuti, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori, qui Radio Popolare, in studio Angelo Miotto per questa puntata di Itaca. Io ogni volta che inizio una puntata di Itaca mi viene sempre voglia di andare a vedere la poesia di Cavafis, Constantin Cavafis, che dice sempre devi tornare a Itaca, che mi piace così tanto. Perché ci insegna che il valore delle cose sta nel viaggio, nel viverle e non tanto soltanto nel raggiungere gli obiettivi finali, nel percorso. E questo che facciamo insieme, tutto sommato, nel nostro piccolo, è un percorso. Stiamo insieme fino alle 10:30. Per chi non l'ha mai letta, andatela a cercare, la poesia di Cavafis. Oggi da rassegna stampa, fra poco, con i giornali qui davanti a me, ci sono tanti titoli uguali oggi, nel senso che fra il Notav e la benzina e anche Pirlo e la Russia, per stare sullo sport, ma noi in seconda pagina, dopo la segna stampa, andremo invece su un tema di comunicazione che c'entra tutto sommato. Avete sentito la bella intervista che ha fatto Massimo Alberti a Marco Revelli sulla questione Notav, quando parlava del fatto che sono tanti anni in cui una popolazione viene umiliata sostanzialmente. Eh beh, le parole c'entrano, contano, e quindi anche come si comunica, non soltanto fra Stato e non soltanto Stato, ma infrastrutture europee e popolazione del territorio, ma anche su come vengono giocate sui giornali. Allora, andiamo a vedere subito cosa dicono i giornali oggi. Partiamo con la sigla della nostra rassegna stampa.
1, 2, 3, il titolo è...
Giornali, allora, guerra virale per il manifesto e l'apertura, è un'apertura che si discosta da molte altre che invece hanno le foto dei cantieri, gli scontri e i mezzi dati alle fiamme con le Molotov. Guerra virale, dicevo, il manifesto, missili e droni degli UTI colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan, dopo i raid contro lo Yemen, è il primo scambio diretto di colpi da anni. Oltre a Hormuz, il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. La Valsusa in taglio medio, scontro in Valsusa, destra scatenata, in 20.000 la marcia, no TAV, ferrovia bloccata, Meloni, due punti, la violenza non piegherà lo Stato. C'è poi il taglio basso, c'è stata la cena dei corrispondenti degli Stati Uniti con il presidente Trump, che ha tenuto come al solito banco, la stampa raccolta alla corte dell'Aguzzino, scrive Manifesto, intervista, sanità territoriale, PNRR sprecato invece, e poi c'è un bel articolo editoriale, riflessione sui Maranza, lo scrive Gad Lerner, il titolo è Nel paese anziano l'adolescenza è una minaccia. Mario Di Vito firma L'autopsia si ripete, il copione di Aldrovandi, il caso è quello della morte di Fakir, Abderrahim Fakir. Michael e Mirko, c'è Donald Trump e dice vediamo chi si stanca prima, io a candidarmi o voi a votarmi. È una tremenda minaccia. La stampa, allora anche qui abbiamo una, no, anche qui abbiamo una fotografia grande con le fiamme, si riaccende il fronte Notav, la guerriglia Notav, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, Meloni non ci piegheranno, e poi si scatenano ovviamente oggi tutti i commenti sulla questione della violenza, perché l'indulgenza fa danni, dice Alessandro De Angelis, Marcello Sorgi, l'inutile battaglia antagonista. Di fianco abbiamo Giuseppe Bottero che commenta il carburante oltre 2 euro e il governo senza più fondi. Taglio medio, Roggero, temo per la mia famiglia. Che è successo? Che è andato un parlamentare a trovarlo, Roggero ha fatto quattro chiacchiere e la stampa ovviamente riporta che cosa ha detto Roggero al parlamentare. Parla gioielliere, in cella da una settimana, Mattarella valuta il caso andando oltre le polemiche. La cosa interessante che vedremo insieme è che c'è un sondaggio di Alessandra Ghisleri che dice che la grazia spacca in due il paese. Dà anche una lettura interessante di questa cosa. Per darvi soltanto un'anticipazione, per il 45% degli italiani è stata legittima difesa e il 53% invoca la grazia. C'è una storia a lieto fine in fondo pagina, quel benefattore che paga i debiti con l'RSA, dopo un articolo della stampa in cui una signora diceva che aveva un debito da estinguere di 3.800 euro, c'è stata una persona che lo ha estinto, quindi per fortuna i giornali servono anche a questo. La Repubblica, caro benzina senza fondi, mini decreti dal governo, provvedimenti di breve durata, le opposizioni, nostra mozione subito in Senato, offensiva degli UTI sulla raffineria di Riyadh, quindi sottotitolo, anzi sommario, è un pastone totale. Il titolo però di apertura è quello, la foto d'apertura sono i Notav che stanno tagliando il filo spinato, assalto Notav, 60 agenti feriti, questa è la cifra data ovviamente dalla questura e poi dopo si specifica in modo lieve, ma sui titoli non c'è ovviamente, molti stranieri incappucciati, sottolineano anche che sono arrivati da diversi paesi d'Europa e che erano molto giovani. Sicurezza, ecco la parola che ci portiamo dietro e ci porteremo dietro fino alle prossime elezioni. Sicurezza, nuovo contratto sociale, scrive Ezio Mauro che cerca di trovare una bussola come tanti altri stanno cercando in questi giorni. C'è stato un bel articolo nei giorni scorsi di Giorgia Serughetti, per esempio, su Domani. L'insostenibile rumore della faziosità è invece Michele Serra che prova a scrivere un editoriale per fare un affresco del momento del paese. Vedremo qualcosina, è un tentativo dal mio punto di vista. Trump sfida le regole degli Stati Uniti, mi candido anche nel 2028, come sapete non si può, ma lui ha già in mente come fare a beffare le regole. Da Vannacci a Dibba, i filo Putin all'attacco delle due coalizioni. Pirlo, ombre russe, adesso rischia la panchina azzurra. Pirlo, che è stato nominato commissario tecnico, è il testimonial di un'agenzia di scommesse russa e poi è andato anche in Russia a fare altre cose, insomma, e quindi gli dicono o rescindi sti contatti. Glielo dice un autorevole come Boniek, non so se ve lo ricordate, il grande polacco che giocava nella Juventus insieme a Platini. Fakir, altre prove dal sangue nel video, scorta per lepore, ci sono cose che non tornano, arrivano particolari dalle bodycam degli agenti, quelle non ancora rese pubbliche o filtrate alla televisione. Corriere della Sera apre con una grande foto di incappucciati, tutti vestiti di nero, hanno i guantini bianchi, c'è un ombrello rosso aperto che spicca in questa fotografia e dà un tono di colore un po' surreale, perché poi ci sono i lacrimogeni. Dove siamo? Siamo esattamente lì nel cantiere di Chiomonte in Val di Susa, lancio di bombe carta, pietre, le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Notav, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti, questo è il titolo. Condannare la violenza senza imma, dice il governatore Cirio. Passato e presente, ormai un rito, però sempre più pericoloso, scrive Marco Imarisio. In taglio medio, benzina, ne arriva il decreto, pronte le misure tampone. Urso, che è il ministro, dice: interverremo sulle accise mobili. Poi troviamo la vignetta di Giannelli a centropagina. Guardano sotto il cappello, c'è Trump con il pugnetto alzato, il suo cappello rosso con scritto Trump 2028, quindi allude alla terza elezione. E qualcuno gli alza il cappello e vede che sotto non c'è il cervello. Pirlo adesso in bilico, il caso Russia scuote la panchina azzurra. C'è un articolo di taglio sulla spalla su il risico bancario cambierà tutto ed è Orsel di Unicredit, che è il CEO, l'amministratore delegato, che lo dice. Un articolo di Andrea Rinaldi e Nicola Saldutti su Commerzbank, dice la Didi Unicredit Orsel, spazi per un accordo, quindi si muove il risico bancario. E basta, andiamo a vedere un altro. Ah no, l'ultimo video è la macchia di sangue sul volto di Fakir. Andreina Baccaro ci racconta le novità. Domani, assalto notav, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Titola domani. Titolo forte, dopo Bologna la marcia di Valsusa, centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione, in fiamme due camionette dei carabinieri, Meloni due punti, lo Stato non si piega, Salvini due punti, colpa della sinistra. Se i sovranisti usano le divise solo per il loro tornaconto, è Luca Bottura che scrive il primo editoriale. Il secondo editoriale invece è interessante, quello di Guido Rampoldi, che dice via il procuratore Karim Khan alla Corte Penale Internazionale, vince il pilatismo con Bibi e Trump. Ne parlavo proprio ieri e dicevo a questa persona con cui parlavo, strano che nessuno ancora abbia scritto bene questa storia di Khan, dal punto di vista che uno dei metodi più risaputi per danneggiare le immagini di persone scomode per qualcuno è esattamente quello di accusarlo di violenze sessuali, e questa è una cosa che non ha una matrice, diciamo così, patriarcale, ma proprio una matrice di fatti che avvengono nel mondo dei servizi segreti. Dopo lo vediamo insieme Rampoldi cosa ci racconta, e perché c'è qualche dubbio, insomma, su questa cosa. Donald Trump nella vignetta di Magnasciutti, il cappello biondo. Fate voi il colore del presidente, disegna un otto che è il segno dell'infinito e dice sì avete capito bene, mi ri candido. Poi le fotografie ci ricordano che ci sono degli incendi incredibili in giro per l'Europa. In Francia e in Spagna sono 250.000 le persone in fuga, 250.000 incendi e sfollati, il climate change fa bruciare l'Europa. Io non so se stiamo perdendo un po' la sensibilità su un numero del genere, 250.000 persone in fuga per gli incendi. E poi ci sono i richiami in fondo alla pagina, fra cui appunto malumore e tormenti di una scelta, ma Pirlo non è un piano B né C né D. Disabili, la lotta di un avvocato, università aperte anche a loro. E poi c'è un intervento di Marika Economou che scrive l'Aquila, il vuoto lasciato dal sismo, a camminare qui è un atto politico. Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, titola sui profughi del Tigray e un'altra guerra che incombo, e Paolo Limbruschi che è andato inviato a Makalè, siamo in Etiopia. E dall'altra parte invece c'è Stefano Tamburrini che scrive dal Venezuela, con i piccioni il Venezuela cerca i corpi e un futuro, quindi doppia apertura estremamente interessante di Avvenire, che cerca molto spesso di sprovincializzare le nostre aperture nei giornali e se ne va a vedere con due inviati, non uno ma ben due, Makalè e Carabeieda, vicino alla Guaira. Il titolo invece grande, medio, che parla della situazione italiana è No a tutte le violenze. Il cardinale arcivescovo di Bologna, Zuppi, commenta gli scontri dopo il decesso del cittadino marocchino. L'appello di Zuppi a disarmare cuori e parole, niente condanne preventive, ma giustizia. Un nuovo video mostra il sangue sotto la testa di Fakir, il sindaco Leppole denuncia minacce ed è finito, come avete sentito, sotto scorta. Stasera tra l'altro c'è un'altra manifestazione. Mattarella, solidarietà agli agenti, assalto notava al cantiere in Valsuso, feriti 60 tra carabinieri e poliziotti, su Avvenire è proprio una civetta, cioè è un richiamo che porta a pagina 13. Il leader CGIL su Magnifico Humanitas, Landini due punti, la persona e il lavoro tornino centrali nell'era dell'intelligenza artificiale. È interessante l'impaginazione di Avvenire davvero. La democrazia si impara, dice Giorgio Vittadini, il mandato dei corpi intermedi, siamo negli editoriali, e l'altro editoriale invece è quel ponte chiamato Nonni, il dono della memoria fra generazioni. Poi ci sono le varie notizie di stampo più ecclesiastico, ma le lasciamo appunto a chi ci crede. Allora, Il Fatto Quotidiano, La foto grande è quella di Nordio sbugiardato De Lucia, che è il procuratore capo di Palermo, che aveva detto prigione in mano alle mafie, le primarie per il boss via Zoom dal carcere, con tanto di fotografia, cellulare e droga, da Sassari il summit del clan Santa Paola, da Palermo l'ordine di pestare un nemico, stupefacenti portati coi droni e gli arcieri. Incredibile. Il vicepresidente della Camera, Mulet, Forza Italia, giustizia, no a vincoli di maggioranza. Fratelli d'Italia, non si faccia dettare le norme dal PM Melillo. Vabbè, qui poi il fatto va dentro le cose più specifiche. Abbiamo la Falsusa con un richiamo, scontri per il TAV, non per la TAV. Effettivamente treno a alta velocità, però potrebbe essere la linea. Gli incappucciati liberi di aggredire. Poi vediamo un po', Vannacci sospeso 12 mesi dalle forze armate pure per il secondo libro. E poi abbiamo crociata antipirlo di Carletto e Pina pagato da Mosca. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, la carta salmonata di Confindustria, che apre con mutui, ultima chiamata per il fisso, attenzione, prestiti per la casa, lo sconto può arrivare fino a 40 punti base sull'IRS, ma è transitorio, in periodi di tassi volatili, ritocchi e listini possono arrivare in ritardo. Molte offerte a tasso fisso vengono proposte con uno sconto di 30-40 punti base rispetto al costo del denaro. Riferimento, il tasso è quello dell'EURIRS. La spiegazione sta nelle modalità con cui gli istituti costruiscono le offerte. Molte banche propongono un tasso finito, mantenendolo invariato fino alla revisione del listino. L'aggiornamento può avvenire ogni 2 o 3 mesi. Nel frattempo gli EURIRS si muovono ogni giorno. Il rialzo dei parametri di mercato non viene quindi trasferito immediatamente sul costo dei mutui. Ve l'ho letta tutta perché il mutuo è un temone, specie di questi tempi che non ci sono tanti soldoni nei portafogli. L'estate bollente dei concerti, i ricavi salgono del 5% a 815 milioni di euro. Questo è un titolo di una fotografia che fa vedere un cantante, vediamo un po', nella foto il concerto della pop star The Weeknd ieri sera a San Siro. Ecco, così me l'hanno detto chi è, non lo riconoscevo. Effettivamente lo stadio era gremito. Il rapporto Draghi e l'Unione Europea, aspettando Godot, scrive Sergio Fabbrini. Il climate change, scrive Marcello Minenna, chi paga il conto dell'ambiente. C'è un articolo sul ricarico dei carburanti e c'è ovviamente quello sulle banche, alleanze in vista fra Montepaschi Siena e BPM, e poi un riquadro, perché c'è sempre in prima pagina, o quasi sempre, per la situazione in Palestina, Cisgiordania e Israele. Territori occupati, Cisgiordania assediata dall'IDF, decine di arresti e colonie all'attacco. La foto per un soldato che punta il fucile verso il fotografo. Siamo al giorno, nuovo video shock su Fakir, Bologna, scorta al sindaco. La foto grande per gli incappucciati neri, salto Notav, 50 agenti feriti. Non so perché il giorno ne è abbassati di 10, non dove ha preso sta notizia, non si sa. Meloni, attacco allo Stato. Poi c'è dalle città, Milano, Mario Calabresi, PD in pressing per le primarie, la scelta del candidato a Palazzo Marino. Foto per Mario Calabresi. Milano, la decisione dei giudici amministrativi, annullata l'intesa comune team per rifare le cabine telefoniche. E invece Serina, la Val Serina, il sindaco, ma in montagna ci sono le mucche, perché il titolo è Basta campanacci, non si può dormire e i turisti scappano. Il Messaggero, guerriglia Notav. Ci avviciniamo, qui siamo sul foglio del governo proprio. Spirale da fermare, dice Paolo Pombeni nel suo editoriale. Poi abbiamo polmoni gonfi di sangue, Fakir morto schiacciato, con una foto con il sangue sotto la testa di Fakir. Effettivamente c'è la sua maglietta, che è una maglietta Bordeaux, come sapete ormai dal video, e poi c'è questa traccia di sangue sotto la testa che prima non era stata notata. C'è un altro video di Vannacci che, come no, non posso dirlo perché è troppo, però come bimbetti si diverte con questi, si diverte. Chiederemo fra poco anche nella seconda pagina a Giuseppe Mazza, che è un massmediologo, perché si diverte con questi strumenti. Antica Roma, grande storia da rispettare, dice però Mario Aiello, che non gli va tanto giù, quindi il fatto che Vannacci se la giochi l'ultima volta, il secondo video è quello che dove mette addirittura Mattarella. Diesel, sconto di 0,24 euro, arriva il decreto salva estate. E poi L'Italia vuole vendere i beni russi congelati, ville, yacht e quadri da 2 miliardi. Libero! Oh, siamo i fogliacci della destra che si divertono tantissimo oggi con Chiomonte, però Libero fa un'operazione diversa, perché invece il titolo su Chiomonte è Ritorno delle canaglie Notav, ma mette una foto di una povera ragazza, Giuditta, che ha 26 anni, una studentessa di filosofia, è stata menata da un gruppo di ragazzi in un parco di Bari, menata male, cioè ha la faccia gonfia, il naso è rotto, ha dei cerotti sul labbro, una storia brutta. E il titolo è, chissà se poi le hanno chiesto il permesso, questa è una, potrebbe essere una notizia, per la sinistra nessuno deve pagare per questo, ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili, PD e Movimento 5 S dicono no. Ecco, questo è il grado dello sciacallaggio, direi, di questo titolo. E l'ora giusta per fare cose di destra è Alessandro Sallusti, che scrive l'editoriale, e poi la gente morso alla gamba al nuovo video di Fakir. Questo è il livello. La verità nella Rai, mafiosi e massoni, gioca su questa notizia che solo loro hanno l'audio di Sigfrido Ranucci e quindi adesso vanno avanti per un paio di mesi. Partiti di maggioranza al conduttore, inaccettabili, sa qualcosa vada in procura, questo l'avevano già scritto, altrimenti l'azienda deve tutelarsi, lui al TG1 ha sempre denunciato tutto, su di me campagna d'odio, il comitato etico di Viale Mazzini ora valuta gli audio, Sigfrido rischia. La foto è per i Notav, terrorismo, ecco la parola che esce fuori bella e chiara, oltre 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato, sinistra muta, il che non è assolutamente vero come ti hai sentito. Ai dem i minori vanno bene per votare, per i reati no. È Borgonovo che scrive. Del Debbio, un'altra firma, l'ultima balla così Giorgia mette in galera i tuoi figli. Poi vediamo ancora chi mobilita. No, Belpietro, qui le ombre iniziano a essere troppi ed è i parenti non se li ritrovano, non li sceglie, gli amici no. Se non ti va di frequentare una persona non sei obbligato a farlo. Dunque si desume che i compagni di cui ti circondi siano a te graditi, via dicendo, fanno tutti i sillogismi per arrivare alla propria tesi. E, via. Il Giornale, foto grandissima per gli incappucciati, come dice la didascalia. Il Giornale addirittura ha spostato la testata sotto per mettere la foto grande, miracolo della nuova grafica, che però, ve lo ripeto, a me piace molto, molto chiara, molto pulita dal punto di vista grafico. Il titolo è L'Italia dei violenti, furia no TAV, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Bologna, padellare, due punti, la sinistra vuole il voto estremista. Caso Ranucci, Tavares, due punti, ho tante cose da dire. Trump terzo, ecco come può farcela, è un altro titolo. E poi c'è BBBBO, l'accoppiata, Tommaso Cerno e Vittorio Feltri, che scrivono sempre in coppia, ma sulla stessa cosa in realtà. Sono già 4 settimane che noto sta cosa. Quindi il controcorrente e poi l'editoriale, ma in realtà vanno tutti in corrente. Cerno scrive un autunno rosso. La strategia è chiara, da Bologna alle vette piemontesi, non è rabbia spontanea, scrive Cerno, è addestramento. Le icone di questo nuovo mondo, da Francesca Albanese e Ilaria Salis. Ecco, subito mette chi sono i due, diciamo così, i due target che loro si propongono di colpire, ovviamente sono quelli soliti, Albanese e Salis. Sono il manifesto, scrive, di un'Italia che ha smesso di discutere per iniziare a colpire. Benvenuti nell'anno delle fiamme, la miccia è stata accesa in valle e la sinistra ha finito l'acqua per spegnerla. Poi parliamo ancora con Mazza delle responsabilità delle parole e di chi le scrive. Vittorio Feltri, chi assolve gli antagonisti. Come sopravvivere al caro benzina, ci dice il Giornale, governo al lavoro, non solo accise mobili. Va bene, andiamo alla Gazzetta dello Sport e abbiamo un caso rallenta la firma del CT Pirlo, faccia di Pirlo triste questa volta, l'altro giorno era la faccia di Pirlo allegro. Ombre russe, Malagò vuole chiarire il rapporto con Fombet, questo è il nome dell'agenzia di scommesse russa, società di scommesse con base a Mosca, i legali del tecnico, l'accordo riguarda solo lo United Football Club, è polemica politica. Andrea Pronto, oggi a Salisburgo, poi la nazionale. Va bene, poi ci sono altre notizie. Vi ricordo che ci sono degli inserti interessanti oggi in edicola, sempre di buona lettura e riflessione. Uno, appunto, la lettura del Corriere, che è una bellissima copertina di Fernando Garbellotto, con un incrocio di articoli tagliati, è molto bella da vedere. Molto bella anche quella di Robinson, un lupo ci guarda fisso negli occhi. Al lupo, l'animale simbolo delle nostre paure, dalle fiabe agli ultimi avvistamenti, eppure c'è chi ne subisce il richiamo inseguendolo nelle notti in montagna. Ci siamo messi anche noi sulle sue tracce, dice Maurizio Crosetti insieme a Marino Niola. E poi c'è l'inserto della domenica del Sole 24 Ore. Allora andiamo a vedere adesso. Oh no, mi è caduto il foglio, scusate, questa è la classica cosa che succede. Allora mi è caduto il foglio, arrivo subito, un attimo solo. Ecco, ho preso il foglio, mi era caduto il foglio per terra con le indicazioni degli articoli da leggere. Partirei da Repubblica con la vignetta a pagina 15 di Biani, che è sempre così ispirato, e oggi ci regala questa vignetta 13-14, eccomi qua, 15. C'è un papà con una bambina e sta guardando una bolletta, credo. Il titolo della vignetta è La sicurezza, appunto. E il papà dice: questo mese neanche i soldi per l'affitto di casa. E un'altra voce da fuori dice: se vuoi vi ospitiamo in galera. Allora, Serra, vi dicevo che ogni tanto prova l'editoriale che fa poi partire un flusso di riflessioni, scrive sull'insostenibile rumore della faziosità sotto l'articolo dei Notav, e inizia così: il clima politico del paese è orrendo, ma di un orrore senza meraviglia, senza sorprese. L'orrore implacabile dell'odio monocorde, della faziosità ossificata con le voci che si fanno sempre più stridule. A pagina 7 va avanti e elenca tutte le questioni, diciamo così. Vi faccio un esempio. Non si è sentito un solo esponente di destra dire che il gioielliere Roggero, con la sua reazione omicidia spropositata e sempre rivendicata, non è un eroe, ma un duplice omicidia che ha commesso un crimine violento, inevitabilmente punito dalla legge dello Stato. Non si è sentito un esponente della destra dire che l'equivalenza crimine-immigrazione è una porcheria razzista, robaccia da Vannaccio e da Salvini. Non si è sentito un esponente della sinistra dire che le bande di immigrati maghrebine di seconda generazione sono proprio bande di immigrati maghrebine di seconda generazione, dunque abbiamo un problema, e ce l'hanno anche le comunità maghrebine, un conto l'accoglienza, un conto l'integrazione. Per l'accoglienza basta il cuore, per l'integrazione ci vuole la politica. Meno emozioni e più dei ragionevoli, meno anatemi e slogan, più buone leggi, investimenti utili. Non dovrebbe essere questo il vero core business della politica? Andiamo a vedere la fine. Dice Serra: non è vero che il popolo è la miserabile massa di irretiti dell'algoritmo, la sterminata clientela che i soli veri nemici del popolo, gli oligarchi del web, conducono a loro piacimento. Il mondo, Italia compresa, è pieno di intelligenze, ambizioni, speranze che appartengono alle persone semplici tanto quanto a quel poco che rimane delle élite. La classe dirigente ha il dovere dell'esemplarità, lo spettacolo abominevole dei politici populisti che si portano da bestie e da cafoni perché, così dicono, si è più popolari, merita una sospensione. È profondamente offensivo nei confronti del popolo e viene da aggiungere in questo senso che niente è più antipopolare del populismo. Così Serra, una paginata lunga, se volete anche interessante, la andate a leggere se vi interessa, a pagina 7 di Repubblica. Io andrei subito sempre a pagina 7 per giocare con i numeri di La Stampa, della Stampa, perché abbiamo detto che c'è l'intervista a Roggero, non ve la leggo, perché dice sempre le stesse cose, comunque sia non è interessante, ripete che vuole la grazia e che ha paura per sua moglie e sue figlie che stanno portando avanti il negozio, e ha paura per la loro sicurezza. E però è interessante invece il sondaggio di Alessandra Ghisleri: più di un italiano su due per la grazia, per il 45% è stata legittima difesa. Scrive: non capita spesso che un sondaggio fotografi con tanta nitidezza un paese esattamente diviso a metà. La rivelazione di Only Numbers lo fa: il 45,4 degli intervistati è convinto che si sia trattato di legittima difesa, il 44,8 no. La stessa scissione emerge anche sul piano più generale. La domanda se, in linea di principio, la difesa è sempre legittima, il 45,4% si dichiara d'accordo, a differenza del 40% che non condivide questa affermazione. Tuttavia, il dato più interessante della rivelazione non è l'esistenza di una maggioranza, ma la sua assenza. Gli italiani, infatti, si dividono quasi perfettamente nel giudicare se il gioielliere abbia agito o meno in legittima difesa, si dividono sulla proporzionalità della sua reazione, si dividono persino sull'idea che la difesa sia sempre legittima. È una fotografia rara in un'epoca nella quale quasi ogni questione tende a produrre schieramenti compatti identitari. È interessante questa cosa. Finisce Ghisleri dicendo: questo sondaggio racconta una società nella quale la sicurezza è diventata un'esperienza profondamente soggettiva. Le statistiche sulla criminalità possono anche migliorare, ma se le persone continuano a sentirsi vulnerabili, è la percezione più dei dati a orientare il consenso. È probabilmente questa la lezione politica più importante che emerge dal sondaggio, non quella di un paese che chiede di sostituirsi allo Stato, ma di un paese che teme di essere lasciato solo quando la paura irrompe dentro casa. E su questa domanda di sicurezza, prima ancora che sulla sentenza Roggero, che la politica sarà chiamata a misurarsi. È molto interessante il ragionamento, ahimè, però se mettiamo questo insieme a Serra e al linguaggio cafone che diceva prima dei populisti, vediamo che risposte vengono sulla sicurezza. La sicurezza anche nell'editoriale di Mauro su Repubblica, e vi dicevo, è una parola che ci accompagnerà, anche perché il governo ha voluto così, rispetto alla sua azione sui decreti sicurezza, che sono di stampo, non lo dico io ovviamente, repressivo. Allora andiamo a vedere una cosa che riguarda l'Ucraina sulla stampa, sempre rimaniamo, mandiamo a pagina 15, poi arrivo su Notav, non vi preoccupate, che tanto più o meno sono tutti uguali gli articoli. Allora, con i raid sull'Amazon russa in frantumi il sogno putiniano, non si può comprare nulla. Cos'è successo? Che hanno colpito i siti, gli ucraini, i siti di smistamento Wildberries, e la nuova strategia ucraina. Il nuovo volto della guerra in Russia è quello delle signore che piangono sui social, lacrimoni che irrigano volti curati, truccati, spesso anche ritoccati, volti che dovevano parlare di successo e benessere e che ora vengono deformati dai singhiozzi. Ho perso tutto, sono andato in bancarotta in pochi minuti, il mio business è finito in cenere. Il nuovo personaggio social dell'infuocata estate russa è l'imprenditore, più che spesso un'imprenditrice, che racconta un fronte della guerra inedito. Si chiama Wildberries, la mega società di commercio online spesso definita come l'Amazon russa, anche se probabilmente il paragone è riduttivo. Il colosso di Jeff Bezos non controlla da solo il 45% del mercato, nonostante la sua vicinanza ai repubblicani non ha affidato la risoluzione delle sue dispute economiche a Donald Trump, come ha fatto la sua collega Tatiana Kim, la donna più ricca della Russia con Vladimir Putin. Scusate, ecco che arriva la tosse. Il colosso ci avvisa, Anna Zafesova, esclude risarcimenti per i raid e i cittadini invocano una tregua aerea. E vediamo se questo intervento, questa strategia bellica di colpire i consumi, estremamente interessante, avrà un migliore risultato che quello di colpire evidentemente le persone. Allora andiamo a vedere il Corriere sui Notav, che come potete immaginare non ha una linea particolare, non ha fatto scrivere Revelli sui Notav. Ecco. Notav, l'assalto di incappucciati, 60 feriti, era il titolo di apertura. Andiamo a pagina 5, eccoci qua. E ora bisogna isolare i violenti, sicurezza, la stretta del governo, Piantedosi, c'è chi vuole l'escalation, la Presidente del Consiglio, e il sostegno deciso alle forze dell'ordine. C'è il governatore Cirio che mi ha colpito, perché a parte le domande e risposte che ci aspettiamo, tutti gli anni a ferro e fuoco, la condanna, a sinistra ci sono sempre dei ma, dice il presidente Cirio. Chi è il presidente Cirio? È del 72, governatore del Piemonte dal 2019 ed è vice segretario di Forza Italia dal 2024. C'è una regia? Gli chiede Carmine Festa. Le violenze non sono accadute perché la situazione è scappata di mano. Tutti gli anni migliaia di persone con finalità avversive mettono a ferro e fuoco la zona, repentaglio la vita delle forze dell'ordine, schierate a difesa di un'infrastruttura. Mi sembra una cosa assurda, quasi ridicola. Eppure si ripete, gli dice Festa, Carmine. Come presidente della regione Piemonte ho sempre difeso il dibattito democratico fra posizioni diverse, ma qui il confronto non c'è, è violenza e basta. Ho chiamato il questore per dirgli tutta la nostra gratitudine, eccetera, eccetera. Non si potevano evitare gli scontri, il peccato è quella che noi chiamiamo strategia preventiva per la sinistra, un'azione repressiva preventiva. A cosa si riferisce? Ai fogli di via, ai controlli alle frontiere, qui si ritrovano migliaia di delinquenti della peggiore specie, così come quelli che a Torino hanno devastato la città durante lo sgombero di Askatasuna. E in queste ore da sinistra sento un silenzio assordante. Cosa dice anche Cirio, che mi ha un po' colpito? Perché dice: l'imputabilità dei minorenni, se mia figlia fosse andata lì l'avrei portata io in caserma. E non so, non ci credo tanto a questa sua risposta, vi devo dire. A proposito di responsabilità, cosa pensa dell'imputabilità dai 14 ai 18 anni? Uno strumento funzionale alla sicurezza, risponde il governatore. Non è repressione. Anche i minorenni, non solo i cosiddetti maranza, devono essere responsabili di ciò che fanno. E poi dice questa cosa di sua figlia: se fosse andata a Chiomonte per gli scontri, in caserma ce l'avrei portata io. Responsabilità e non confusione, dunque, chiude il giornalista, e lui dice: anche per commentare ciò che è accaduto a Bologna le dico che non bisogna fare confusione fra il bene e il male, e dove c'è una divisa, quello è il bene, ci sono valori da difendere. Mio padre, quando rischiavo di perdermi per strada, mi raccomandava sempre: due punti, cerca una divisa, ti aiuterà. Allora, andiamo a vedere il povero Abderrahim Fakir. Sono tanti giornali, c'è Mario Di Vito sul Manifesto che parla di similitudini con la autopsia di Aldrovandi, e noi andiamo a vedere a pagina 15 sempre della Stampa oggi. Allora, eccoci qua. No, ho sbagliato, non è questo. Ho sbagliato a scrivere il giornale. Allora, andiamo a vedere, vi dicevo. L'autopsia si ripete, il copione Aldrovandi, è a pagina 6 in realtà del Manifesto, articolo di Vito, Mario Di Vito, eccolo qua. Fakir, la verità schiacciata, fanno come Aldrovandi. In un video si vede del sangue sull'asfalto, Anselmo che è l'avvocato, c'è ansia di narrazione difensiva. Mi pare, dice l'avvocato, che stiano usando la stessa tecnica comunicativa che venne adottata per il caso Aldrovandi. Anselmo era avvocato anche di Aldrovandi, ovviamente. Ma non ha portato loro molta fortuna. Non capisco quest'ansia di narrazione difensiva dei fatti. Per la maggioranza parlamentare, Fakir non è morto per asfissia meccanica violenta da compressione. È stato trattato con cura, attenzione e delicatezza. Abbiamo un bello e spesso scudo davanti a noi, giuridico e politico, ed è per questo motivo che siamo rassegnati. Intanto l'avvocata Barbara Spinelli, che aveva seguito Fakir in passato, arriva a un chiarimento sul suo casellario giudiziario, oggetto di speculazioni di vario genere. I precedenti sono due: cessioni di stupefacenti fra dicembre 2002 e gennaio 2003 e tra agosto e novembre 2003, evasione dei domiciliari nel 2005, condanne passate in giudicato fra 2011 e 2012, pena eseguita fra 2019 e 2020, nessuna indagine in corso. Tutto il resto non corrisponde a verità, ha scritto Spinelli sui social. Lepore. Il sindaco di Bologna ha presentato una denuncia in questura per le minacce ricevute negli ultimi tempi. Da giorni, infatti, sui social appaiono frasi come: Lepore, ti vogliamo come Fakir, con l'aggiunta di minacce private anche di morte, e ha avuto solidarietà bipartisan. Non ricordo più quale giornale, dovrei andare, cioè forse La Stampa, ma non sono sicuro davvero. Vado a vedere su Inotav, sì, intervista Caselli. Come sapete, Caselli è stato uno dei primi magistrati, famosissimo magistrato, a parlare di terrorismo come capo di accusa per un compressore che fu dato alle fiamme. Caselli dice: i valsusini sono persone per bene, i violenti usano metodi parafascisti. La devastazione non nasce dalla valle, così ci si pone fuori dalla Costituzione. Ora da parte del movimento servirebbe una presa di distanza netta, senza ambiguità. E la parola terrorismo torna, l'avete sentita già prima nei fogliacci della destra, ma torna anche come ipotesi come viene sottolineato che tornano le Molotov. Devo andare a chiudere, sì, devo andare a chiudere per dirvi che su domani, però, ve l'avevo promesso, quindi mi autorubo un minutino. C'è questa cosa della Corte Penale Internazionale, vince il piratismo con Bibi e Trump, e a pagina 4 c'è Rampoldi, Guido Rampoldi, che dice: la punizione del procuratore segue di poche settimane la promessa del segretario di Stato Marco Rubio, smantelleremo la Corte, mattone su mattone, e pare inverare la minaccia ripetuta a Cannes in questi anni da vari emissari dell'amministrazione Trump e del governo Netanyahu: chi tocca gli Stati Uniti e Israele finirà nei guai, gliela faremo pagare, lo rovineremo. Il suo successore avrà ben chiaro cosa rischia, la scelta del prossimo procuratore sarà cruciale. Americani e israeliani non riconoscono la Corte e non possono partecipare alla nomina, ma attraverso alleati e vassalli tenteranno di orientarla verso un candidato più accomodante. Sull'inchiesta, dice avvertimenti chiari. Tutto questo non implica che Khan sia necessariamente mondo da ogni peccato, ma quali che siano le sue colpe, scrive Rampoldi, bisogna dargli atto che non ha mai accettato lo scambio che gli veniva indirettamente e mafiosamente proposto da 2 anni. Ritira le accuse al vertice israeliano e faremo in modo che si spengano le accuse contro di te. Il voto di venerdì arriva a conclusione di un'inchiesta cominciata 2 anni fa e affidata dal bureau ai 3 giudici ONU di grande esperienza, un belga, un sudafricano e un camerunense. Il rapporto finale, 150 pagine e migliaia di allegati, consegnato in primavera, concludeva che non vi erano prove sufficienti per confermare l'accusa di molestie mossa a Khan dalla sua collaboratrice. E voilà. Questo era per dirvi appunto di quello che suonava un po' nelle orecchie, no? Dei metodi che vengono usati dai servizi segreti per screditare i personaggi scomodi. Chissà se è andata così. Per il momento Rampoldi ci ha dato una mano a ricostruire qualche cosa. Adesso chiudiamo la segna stampa e passiamo alla seconda pagina di Itaca. Eccomi, sono le 9:33 minuti. Non sentite la pausa quando dico sono le, perché semplicemente ormai ho gli occhiali, ho troppo lontani per il vicino, troppo vicini per il lontano. Quindi devo fare l'operazione ET, non so se qualcuno se lo ricorda, quando tirava il collo in avanti per andare a vedere un numerino, che è quello dell'orologio. Succedono queste cose anche grazie all'età, ma succede anche che Sara Milanese ti porti in studio un caffè. Grazie Sara, davvero, è sempre graditissimo. Noi ci prendiamo un attimo di musica per passare a sentire cosa ne pensa Giuseppe Mazza, masmediologo, di tante cose che riguardano un po' la lettura dei giornali di oggi, sicuramente parole pesanti oggi, Ma poi con lui vorrei parlare di una cosa che a me colpisce da tanto, e cioè: se mio nonno andava in giro, che era un operaio, con l'unità sotto il braccio, e aveva un tasso di scolarizzazione semplice, però leggeva il giornale, e allora non c'era il digitale evidentemente. Sì, un giornale di partito, va bene, quindi avrà avuto cose di partito, però c'erano anche dentro notizie, riflessioni. Oggi, perché il partito di centrosinistra non ha una vera e propria voce sua particolare, una piattaforma, un giornale? Abbiamo sentito nei giorni scorsi che vogliono ricomprare l'Unità, che è un giornale però. E allora questo mi incuriosisce per capire un po' rispetto allo strapotere della destra condivisa appunto fra 3-4 giornali, più tutti questi direttori che vanno in televisione continuamente. E parleremo con lui. Buongiorno Giuseppe Mazza.
Buongiorno.
Come stai? Grazie. Tutto bene?
Mi sembra di sì, però ho capito che hai in mente una serie di domande che mi...
ti spaventano.
Impegnative.
No. Giuseppe Mazza, mass mediologo, già, beh, voce nota per, ovviamente, per il pubblico di Radio Popolare, Popolare Network. Partiamo subito allora, perché so che sei in vacanza, possiamo dirlo. E non voglio...
non ti stacca mai, dai.
E non voglio disturbarti troppo. Senti, Giuseppe, allora, no, ci sono due cose soprattutto che mi stanno a cuore. La prima è una battuta che ti chiedo su il grande tema della sicurezza, che oggi sui giornali evidentemente impazza come da parecchi giorni, ormai da parecchi mesi o forse addirittura anni. Oggi con la questione di Chiomonte, dei Notav, e con la questione di Bologna ha un'accelerazione forte, e soprattutto i fogli della destra usano già la parola terrorismo per quanto riguarda Notav, come si crea una grande frattura nel linguaggio che viene usato rispetto al caso di Fakir. Allora, su questo volevo fare una battuta con te sul potere delle parole, perché poi sono gli stessi giornali che si lamentano se la società appare come scissa anche nei comportamenti o nelle confrontazioni, e se il clima si surriscalda. Chi surriscalda il clima? Chi fa le cose o chi usa anche delle parole che sono così forti e fa delle campagne?
Vabbè, diciamo, mettiamo un po' di ordine in questa storia. Noi tendiamo, mi permetto di dire questo, ecco, noi tendiamo a identificare i media, i mass media, in questo senso, ho davanti qui mentre parlo la prima pagina di Libero, la prima pagina di La Verità, immagino che insomma, ci stiamo riferendo a quel tipo di mondo, insomma, no?
Sì.
Il Tempo, accanimento contro la polizia, eccetera, eccetera. Noi tendiamo a identificare i media con il mondo, diciamo, cioè li prendiamo un po' troppo come totalità, diciamo, ecco. Questa è la tendenza che abbiamo, cioè a vedere il mondo attraverso la lente dei media. In realtà quello che dovremmo fare è un po' il contrario, e cioè di smettere questa costante sensazione di assedio che proviamo. Perché è vero che sui media, sui mass media proprietari, insomma, c'è una consonanza piuttosto opprimente, no? In termini di chiavi di lettura, in termini di... Però quello non è il mondo. Quello non è il mondo, quello è un tentativo di instradare la lettura delle cose, che noi dovremmo un po' resistere, davanti al quale noi dovremmo un po' resistere, dovremmo un po' continuamente ricordarci che fuori dalle prime pagine della destra o dai telegiornali, insomma, della destra o simili, c'è una realtà di ogni giorno che non per forza collima con quello che con le parole d'ordine che vengono utilizzate, anche perché altrimenti non riusciremo a spiegarci fenomeni come il recente referendum, per esempio, no?
Certo.
Che non aveva, o come le mobilitazioni per Gaza che ci sono state in questi anni, che non avevano legittimazione sui mass media. Allo stesso modo, per esempio, potremmo segnalare la costante avversione alle politiche di riarmo e la vocazione alla pace costante che contraddistingue la società italiana. Se io guardo un normale talk show italiano, o lo ascolto o lo leggo, e non il punto di vista della pace, non dico pacifista, ma il punto di vista della pace non è mai rappresentato, eppure la stragrande maggioranza delle italiane e degli italiani continua ad avere una radicale alternatività, diciamo, a queste parole d'ordine. Noi dovremmo diciamo accettare l'idea, convivere con l'idea che esiste un sistema dei media ovviamente malato in Italia, che è un problema democratico, che costantemente cerca di spingere in una direzione che non per forza però è seguita dall'opinione pubblica, nella realtà. Questo è quello che io penso. Ecco, insomma, c'è una illusione ottica in un certo senso che viene da lontano, se poi di questo ne parliamo.
Ecco, sì, ma mi domando, diciamo così, I famosi, sono tanti, ahimè, in Italia, analfabeti di ritorno, quelli funzionali, per esempio. Cioè, c'è una parte della popolazione che è più esposta, diciamo così, alla propaganda, perché poi si tratta di questo, no? Cioè, alla campagna, alla goccia che scava, il fatto di trovarsi sempre le stesse persone sul giornale, in televisione, via dicendo.
Quello non aiuta, diciamo. Ripeto, condivido con te il punto, cioè è il sistema dei media in Italia è un problema democratico, la sua struttura lo è, su questo non c'è dubbio, cioè è una forza di interdizione, diciamo, ecco, tra la democrazia come fatto vissuto e le persone comuni, è una forza di interdizione che si interpone anche a volte per rendere oscuri i fatti, per complicarne la lettura. Su questo, diciamo, non si può. Però credo anche una cosa, se mi permetti, Cioè noi abbiamo una visione costantemente minoritaria, e noi, per noi intendo, diciamo, noi opinione pubblica che abita a sinistra, mettiamola così. Mm-hmm. Abbiamo una visione costantemente minoritaria della nostra, del nostro punto di vista, che secondo me non è ben riposta, perché noi veniamo da tanti anni nei quali abbiamo, non so, adesso giusto per sbrigarmi, la citazione famosa di Nanni Moretti che dice: io sarò sempre d'accordo con una parte minoritaria del paese, non con tutti, no? Non con le maggioranze. Ci siamo molto crogiolati in questa idea di essere il paese virtuoso in minoranza dentro un paese corrotto in maggioranza. Io non sono convinto che sia così. È vero che c'è stato un bel ventennio di fascismo in Italia, però è vero anche che poi è venuta la Resistenza, poi è venuta la Costituzione. Questo sentirsi costantemente ospiti, neanche troppo graditi, secondo me non ci aiuta non soltanto nel fare politica, ma anche nel pensare politica, anche nel pensare alla politica. E questo io credo anche sia un problema nella costruzione poi delle parole che ci stanno a tutti a cuore, cioè la costruzione di discorsi radicalmente e serenamente alternativi.
Ecco, Giuseppe, mi dai il destro, come si dice, per andare all'altra domanda grande, che poi ti ringrazierò e grazie di questo tempo che ci hai dedicato, ma è una domanda spessa, nel senso che, come dici, poi sono stati i famosi 25-30 anni di Berlusconi con le sue reti, insomma, quelli sono anni importanti, ovviamente. Da questi microfoni Pablo Iglesias, in un'intervista rispetto ai 25 anni del G8, ci ricordava come la destra è stata più gramsciana, tra virgolette, rispetto alla sinistra, nel fatto di affermare l'egemonia attraverso quello strumento dei media. I media costano, però. Io ti volevo chiedere questa cosa: adesso che Repubblica è nelle mani dell'editore Greco e che cerca di trovare un direttore, vedremo chi è, chi sarà, ma che era un po' considerato, diciamo, il giornale che poteva in passato rappresentare determinate posizioni più vicine al PD o comunque al mondo del centro-sinistra, perché rispetto alla storia dei giornali di partito o perché rispetto alla strategia della destra che si fa 3-4 giornali e poi va a occupare le reti televisive, il centro-sinistra non è capace o non vuole o di fatto non ha un canale, una piattaforma politica di riferimento ad offrire ai propri elettori o quelli che potrebbero essere i suoi elettori?
Questa è una bella domanda, e io penso questo, però è una proposta che faccio a te e a chi ci ascolta. Credo che, come tu giustamente hai ricordato, c'è stato un bel ventennio berlusconiano.
Ah, dove sei, Giuseppe? Mi è caduto. No. Ci sei? Ci sei? Ci sei?
Sì, ci sono.
Ecco, ok, vai.
Pronto?
Vai. Dicevi?
Hai perso tutto?
Dicevi, c'è stato un bel ventennio berlusconiano.
Ecco, su berlusconiano abbiamo perso il contatto. Dunque, no, c'è stato un bel ventennio berlusconiano, che però, ricordiamoci sempre, è stato anche inframmezzato da sconfitte di Berlusconi. Ci sono state anche idee alternative, però la verità è che c'è stata lì una, e questo lo concordo, cioè un'egemonia, visto che parliamo di Gramsci, un'egemonia culturale autentica della destra, della destra, diciamo, commerciale, per intenderci, ecco, mettiamola così. Anche se osservo tra parentesi che chi si chiede se la destra si alleerà con Vannacci forse dimentica che l'ingresso di Berlusconi in politica coincide col suo endorsement a Fini,
certo,
quando era ancora segretario del Movimento Sociale Italiano,
certo.
E non c'era ancora neanche Alleanza Nazionale, quindi, diciamo, questo secondo me è abbastanza un problema che possiamo non porci, diciamo, un problema già risolto dalla storia della destra italiana. Penso che il ventennio berlusconiano abbia rafforzato questo sentimento di minoritarietà e questa difficoltà nel trovare parole. Una cosa che contraddistingueva il progetto di Scalfari e di Repubblica era un'idea maggioritaria, un'idea di guida del paese, no? Nella sua nella sua lettura dei fatti, nella sua interpretazione politica e culturale che dava, un progetto maggioritario. Questo è venuto meno dopo il periodo berlusconiano e questa è una responsabilità che abbiamo noi sulle nostre spalle tutti. Perché quando si parla della comunicazione della sinistra si sente identificarla con, non so, con il modo in cui parla Elie Schlein, con il modo in cui parlano i politici della sinistra, però sinistra non è soltanto capi, non è soltanto leader, sinistra è anche, oppure non è, no? È partecipazione, è cultura diffusa, è una forma più larga di capacità di dire valori. E lì secondo me ci siamo finiti dentro un po' tutti, cioè l'idea che eravamo minoranza nel paese ha segnato duramente, secondo me. Ci sono molti spazi da recuperare da questo punto di vista, per esempio il lavoro che abbiamo fatto con la radio, molto molto in piccolo, però diciamo di presenza in termini critici del mondo della comunicazione, era stato un tentativo in quella direzione, cioè recuperare parole nel mondo che altrimenti sembra egemonizzato dalla
certo, destra. Però questo, Giuseppe, è una cosa che contraddistingue, diciamo così, un emittente indipendente, e c'è tanto giornalismo indipendente, certo, diciamocelo, di qualità, che si può consultare, sì. Però mi chiedevo appunto, è un problema di costi questa cosa che non riescono a mettere su una batteria di...
No,
diciamo...
perché secondo me sarebbe un ottimo investimento, è chiaro che c'è un'opinione pubblica che sta aspettando un prodotto di quel tipo. Ed è vasta, perché se la metti insieme fa anche la maggioranza del paese, lo vedi anche nei sondaggi, non è un'opinione pubblica piccola. Il punto è che manca un'interpretazione maggioritaria del paese, cioè manca la capacità di produrre un progetto come Repubblica, come la Repubblica di Scalfari, per intenderci. Mm-hmm. Non è che quello è una vocazione che è, non può prescindere anche da chiavi di lettura culturale. Poi ovviamente si possono avere punti di vista anche critici nei confronti del ruolo di Scalfari, del ruolo di Repubblica. Io sono
ci manca per fare proprio l'esempio, certo. Un'altra cosa velocissima, certo. Ci chiedevamo con la direttrice Lorenza Ghidini, ma la televisione ha ancora tutto questo potere dal punto di vista del messaggio politico?
No. Mi chiedi una risposta veloce? No.
Ok, e chi è che ha più potere allora? Dici un po' chi comanda adesso sulle le elezioni politiche dell'anno prossimo.
Comandano i temi, comandano quelle che sono le issue, comandano le battaglie.
Ok.
Il referendum porta, comandano i temi, la capacità di imporre i temi in modo chiaro, semplice, netto. Quello sarà decisivo, cioè sono diversi, insomma, anche sulla sicurezza, tutto sommato, se ci pensi, la nostra difficoltà nel dire che la sicurezza in Italia è determinata da una legge che si chiama Bossi-Fini, no? Curiosamente la sinistra si trova sul banco degli imputati sul tema sicurezza legata ai migranti in modo strumentale, ma la figura del clandestino è un'invenzione della Bossi-Fini.
Certo.
Non si riesce a scardinare questo aspetto. Quindi, i temi sono decisivi, i temi viaggiano in modo indipendente dalla TV, dai giornali, dall'agenda dei mass media principali, e lo abbiamo visto in tanti modi, abbiamo citato poco fa la pace, Gaza, il referendum sulla giustizia, i temi vincono.
Giuseppe Mazza, io ti ringrazio moltissimo, cioè, ci sono gli ascoltatori che ti fanno la ola e dicono quanto conforto ad ascoltare Mazza, ragionamenti, parole giuste. Un altro, Giuseppe Mazza è sempre di una lucidità e chiarezza, anzi questo te lo leggo tutto perché è interessante, ti fa un bel complimento e dice se avessimo realizzato anche solo il 10% delle cose che ha proposto per il mondo di sinistra non saremmo in questa situazione, quindi ti candidi.
Ma,
hai detto sì.
Dico, non siamo messi così tanto male. Se tu ti aspetti il referto medico dai giornali di destra, non te lo daranno mai così. Non siamo messi così tanto male.
Ti ringrazio, Giuseppe. Grazie ancora del tuo tempo.
Grazie a voi.
Grazie mille.
A voi.
Giuseppe Mazza al telefono con noi. Una linea un po' disturbata ma affascinante, sembrava quasi di essere in un collegamento spazio-temporale, diciamo così. Ma in realtà era semplicemente una linea un po' disturbata, l'abbiamo capito bene però, questo è importante, quindi in realtà questa cosa non ci ha dato così fastidio. Sono le 9:55 minuti. È interessante questo tema, molto rispetto anche, certo sì, non mi dimentico il fatto domani, non, assolutamente non dimentico le varie testate, è che Repubblica per un certo tempo ha coperto quella zona che si era lasciata scoperta, poi anche con il decesso, ahimè, dell'Unità. E stiamo parlando solo di giornali, poi c'è tutto il tema delle televisioni, delle radio. Vediamo qualche vostro commento prima di andare in pubblicità, di aprire un'altra pagina di Itaca. Allora, Paolo, informazione un disastro. Io per esempio sono abbonato da anni al Fatto Quotidiano, gestito da persone che sono palesemente di destra, ma che oggi paiono più a sinistra di Lenin. Beh, adesso più a sinistra di Lenin e si chiama iperbole, è una figura retorica. Allora, va Luana. Quanto conforto ascoltare Mazza, ragionamenti parole giusto, abbiamo già detto, come aria fresca in una giornata di afa pesante. Allora, giusto, l'abbiamo già letta. No, l'abbiamo letta giusto. Buona parte di quel campo che si dice di sinistra ha nel Fatto Quotidiano, giornale diretto da uno di destra, il punto di riferimento. Quantomeno c'è confusione. E poi no, mi faceva ridere Davide che scriveva: l'eccellente Mazza sembra il colonnello Kurz che parla alla radio. Con ragione, aggiunge. Mais sans repère ici on devient rugueux, mais sans modèle les liens sont défectueux, et la mémoire est mon bien le plus précieux jusqu'à ce point. Entre les lignes. Intanto stavo guardando il Paese, no? A proposito di giornali, il Paese è un giornale schierato ovviamente con il Partito Socialista Spagnolo, adesso fa parte di un fondo però, redazione tagliata, ma ancora assolve quella funzione. Poi ci sono altri giornali che sono cresciuti, Pubblico per esempio in Spagna, non soltanto, poi c'è un giornale che proprio è giornale anche, non soltanto web, che attraversa tutte le autonomie spagnole, che fa parte ancora della tradizione del movimento Quinsema, degli indignati. Insomma, c'è una vivacità che non trovo sinceramente in Italia. Guardavo il Paese perché semplicemente sto guardando come va con gli incendi, sono immagini devastanti. Più di 121.000 evacuati a Madrid, Avila, Toledo e Castellón, alla faccia dei negazionisti, direi.
Mon père essaie de me faire accepter le choc, mais il parle qu'avec ses mains comme un ventriloque. Et chaque porte qui claque, clash qui grince, me rappelle comment il rince, sa colère dès que ça coince. Avec mes frères, enfants solitaires, à jouer aux malades imaginaires, mais je fais semblant de ne pas entendre leurs consignes.
E sempre ricordando che in Italia, io direi anche ahimè, se posso, è un giornalismo di opinione. Cioè abbiamo proprio un giornalismo che si fonda sull'opinione più che su una cronaca più britannica, più british, o altri tipi di giornalismo che ci sono in giro con diversi tipi di tecniche. E il giornalismo d'opinione è dura, perché poi appunto porta a schierare immediatamente. Sono i toni, le parole anche però, che sono particolarmente odiose a volte. Chiudiamo questo capitolo e andiamo alla terza pagina di Itaca. Dieci in punto, Radio Popolare Itaca, in studio Angelo Miotto. Benvenute ascoltatrici, ascoltatori, chi si sveglia domenica, magari dormite ancora un po', e chi vi può criticare? Certo io. Prima della pubblicità vi ho raccontato del Paese, giusto per, visto che anche la Francia essere molto colpita dagli incendi, sono sulle le pagine di Libération. In diretta, incendi nelle Lande, in fuoco, viene contenuto, ma non è ancora fermato. La prefettura evoca una giornata strategica per oggi. Foto per i pompieri valorosissimi e i loro mezzi. Eccoci qua, andiamo in Kenya e ci andiamo insieme a Sara, Sara Milanese. Ciao, aspetta che devo alzare i microfoni, sono imbranato. Sono questi, vai.
Buongiorno, eccoti. Angelo, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Andiamo in Kenya, ci potrebbe esserci stati noi fisicamente in Kenya, però ci andiamo con, diciamo così, una collaborazione. E andiamo a raccontare, abbiamo raccontato negli ultimi due giorni, non so se l'hai trovato anche sui quotidiani questa mattina, cosa è successo in India con gli studenti che sono scesi,
certo,
in piazza,
scarafaggi,
esatto, e hanno ottenuto le dimissioni del ministro dell'istruzione. Ecco, non solo in India scendono in piazza gli studenti, continuano a scendere in piazza anche in Kenya, lo hanno fatto circa un mese fa in occasione dell'anniversario di quelle grandissime proteste che nel 2024 hanno scosso davvero il governo del presidente Ruto e hanno permesso anche il ritiro di parte di una finanziaria che gravava tantissimo sul caro vita delle persone. Da allora quel movimento lì, della Gen Z, come viene chiamata in Kenya, ha continuato a scendere in piazza, si è trovata di fronte a una durissima repressione e in occasione appunto di questi anniversari circa un mese fa sono riprese le manifestazioni, sono ripresi anche la repressione da parte della polizia. Noi a Nairobi abbiamo raggiunto Ilaria Bellina, che è un'antropologa esperta di questi temi, che si sta occupando e sta seguendo le manifestazioni e che ha raccolto per noi una serie di interviste agli attivisti. Allora noi abbiamo messo insieme il suo racconto, la sua testimonianza e le testimonianze invece degli attivisti, abbiamo fatto un quadro della situazione, del clima pesantissimo che si sta vivendo in Kenya in questo periodo, e per questo ve lo presentiamo adesso.
Adesso dovrei lanciare questa, ma io voglio farti un'altra domanda.
Vai.
Prima, cioè, come fai a stare informata su tutti i paesi del continente?
No, non si può.
Non si può?
No, non si può.
Però cosa leggi? Che fonti hai tu? Intanto hai tutti i giornali africani, le radio.
Sì, ci sono. Beh, ormai per fortuna nel 2026 si può seguire dappertutto. Devo dirti che i social anche aiutano tantissimo, perché basta seguire, diciamo così, i giornalisti un po' più informati e questo ti permette un po' di coprire, di capire dove è il caso di seguirle. La fortuna è anche che Radio Popolare ancora ha questa possibilità, sono tante le persone come Ilaria che dai luoghi dove si trovano ci propongono di raccogliere le loro testimonianze, e questo è un vantaggio che probabilmente noi abbiamo e continuiamo per fortuna ad avere.
Grazie Sara.
A te.
Buon lavoro. Sara va adesso a finire di confezionare il 10:30 che sentirete fra poco. Noi andiamo a sentire Ilaria Bellina.
My name is Michael Ndige.
Mi chiamo Michael Ndige, porto avanti la lotta per i diritti civili ormai da diversi decenni. Oggi siamo di nuovo in piazza perché chiediamo un buon governo, chiediamo giustizia e anche la libertà di parola, perché sembra che vogliano sopprimere la libertà di parola. Non permetteremo che ciò accada, faremo in modo che questo diritto prevalga per le generazioni future. Sono stato arrestato in passato per la mia partecipazione alle proteste, ci picchiavano e ci torturavano. Il nostro movimento lotta per la libertà, non siamo attivisti per ricavarne denaro, ma per il futuro del popolo del Kenya.
Not for getting money out of it. No. We are doing this for the people of Kenya.
Le proteste sono organizzate sulle piattaforme social. La partecipazione può essere molto grande, però è spontanea, e queste proteste non sono organizzate da dei gruppi strutturati, da dei collettivi o insomma da delle organizzazioni della società civile. Sono più dei fenomeni spontanei, acefali, e che appunto si possono organizzare molto velocemente, ma possono anche sgonfiarsi e possono anche appunto vedere una partecipazione poco sentita dai giovani. È importante dire che queste proteste nate nel 2024 sono nate con l'approvazione dell'annuale legge di bilancio, che appunto mirava a tassare beni di prima necessità, quindi aumentando le tasse per tutti. Perché è stata varata questa manovra finanziaria? Perché il governo è fortemente indebitato verso le istituzioni finanziarie internazionali come la Banca Mondiale. Le proteste dei Gen Z sono anche un dissenso contro quello che viene visto come asservimento del governo kenyota verso l'economia globale, che impone tutta una serie di condizioni dietro alle quali magari il Kenya non riesce a stare. C'è paura della ritorsione, però la gente manifesta proprio per questo, per il proprio diritto di manifestare e perché richiedono più trasparenza, più responsabilità e chiedono che vengano applicati e rispettati i principi della Costituzione.
Yes, my name is Mulinge Muteti. I am a human rights defender.
Mi chiamo Mulinge Muteti e sono un attivista per i diritti umani. Lo scorso 25 giugno siamo scesi in piazza per commemorare i nostri compagni uccisi dalla polizia nelle manifestazioni del giugno 2024 e del giugno 2025. Volevamo ricordarli deponendo dei fiori davanti al Parlamento, ma gli agenti ci hanno arrestato sotto gli occhi delle telecamere e ci hanno portato fuori città, non sapevamo dove ci trovassimo. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati, rinchiusi. Le percosse sono continuate per 2 giorni. Quando ci hanno liberati siamo stati ricoverati in ospedale, ma non smetteremo di manifestare. Penso che il regime abbia paura di noi perché chiediamo giustizia. Vogliamo semplicemente un paese migliore, dove tutti possano vivere una vita dignitosa. E poiché non vogliono rispondere a queste domande, hanno deciso di affrontarci con la forza. Quindi il motivo per cui lo stanno facendo è perché hanno paura, non vogliono assumersi le proprie responsabilità e fare ciò che dovrebbero fare per il popolo del Kenya.
For the people of Kenya.
Siamo in un paese in cui l'80% della popolazione è under 35, quindi i giovani sono la stragrande maggioranza della popolazione e la disoccupazione giovanile è ai 2/3 della popolazione, quindi vuol dire che 2 giovani su 3, tra i 24 e i 35 anni, sono disoccupati. Questo è chiaramente estremamente sentito, c'è una grande frustrazione, un grande malcontento generale fra i giovani, perché nonostante siano una maggioranza numerica, insomma, si devono ancora scontrare con un potere che però numericamente è minoritario e che non permette loro di emergere economicamente, di essere soddisfatti dal punto di vista lavorativo, e questo chiaramente è un grande tema. Io ho intervistato Shakira Wafula, che è una degli attivisti della generazione Z più noti, ha iniziato a manifestare nel 2024 e proprio il giorno, il grande giorno è stato il 25 giugno 2024 che ha portato centinaia di migliaia di persone in piazza, lei è stata arrestata con un centinaio di ragazze, questo atto l'ha fatta radicalizzare ancora di più lei e le sue compagne di cella.
Why Gen Z people are protesting nowadays? I think it's the continuation of the impunity.
Penso che i giovani in Kenya oggi continuino a manifestare a causa dell'impunità. Negli ultimi 2 anni, durante le proteste, alcune persone sono state rapite, altre sono scomparse e non sono mai state ritrovate. I politici sfruttano il loro ruolo per mettere a tacere tutto questo, e mentre l'impunità continua, la corruzione cresce. Rubano a destra e a manca senza che succeda nulla. Intanto il tenore di vita dei cittadini peggiora ogni giorno. Se vai nelle scuole, se vai negli ospedali, non ci sono attrezzature. Nei reparti di maternità le donne incinte devono condividere i letti. Come possono partorire 3 donne su un unico letto? Insomma, le condizioni di vita in Kenya sono terribili. A noi giovani è stato insegnato che l'istruzione è la chiave del successo. E noi abbiamo studiato, le nostre famiglie hanno fatto sacrifici e noi ci siamo laureati. Eppure oggi nel nostro paese non abbiamo alcuna opportunità di sviluppare una carriera e di avviare un'attività autonoma.
We have our degrees, but we have no opportunities in this country to develop a career.
Il movimento è nato senza leader, stanno cercando di convertire, ecco, la propria attività verso le elezioni del 2027. Quindi bisogna vedere se dei movimenti nati sui social spontanei riusciranno a presentare dei candidati che siano credibili come alternativa al governo attuale.
My name is Colin Sotieno, I'm a human rights defender and a survivor of abduction.
Mi chiamo Colin Sotieno, sono un difensore dei diritti umani e un sopravvissuto a un rapimento. Il governo mi ha promesso un risarcimento. Pensate che basti? Non se ne parla proprio. Non potete dire che mi uccidete e poi mi risarcite. Non c'è somma che basti. Non c'è somma di denaro che possa riportare in vita i morti. Non c'è somma di risarcimento che possa restituirmi la gamba a cui la polizia ha sparato. Quello che vogliamo è giustizia. La giustizia non è garantita in questo paese e noi ci assumiamo il ruolo di difensori di un diritto. Non ci stancheremo di cercare giustizia.
The people who are killed, they must get that justice. We will push it harder.
E così, grazie a Ilaria Bellina di queste interviste, grazie a Sara Milanese per questo servizio così bello, così interessante, così movimentato anche di voci. Abbiamo parlato di Kenya, Gen Z e proteste. Adesso andiamo avanti con Itaca. A questo punto un po' di musica, prendiamoci un attimo di respiro in questa nostra domenica alle 10:15, se non sbaglio, Radio Popolare, studio Angelo Miotto con Itaca, e vediamo un po' dove andiamo a prendere. Ah, a me piace molto questa cantante francese che si chiama Clopelgag, l'ho già messa anche ieri. Oggi sentiamo le Ferrofluide, Fleur. Allora, non esageriamo un attimo, adesso ci arriviamo. Allora, qua siamo a Itaca, e allora alle 10:18 sto cercando qualcosa di cui farvi parlare in 9 minuti, ma le pagine milanesi oggi sono, a me deludono un pochino le pagine milanesi, soprattutto dei grandi quotidiani. La butto lì, ma proprio una cosa veloce, abbiamo solo 8 minuti. E lasciamo perdere un attimo la questione milanese, perché appunto vi dicevo, non trovo degli spunti particolarmente interessanti per me per oggi, ma invece continuo a guardare come un ebete le prime pagine dei giornali spagnoli e francesi, e queste fiamme a cui siamo stati abituati, perché mi ricordo che anche l'anno scorso è andato a fuoco parecchia roba sia in Italia che all'estero, e però dall'altra parte mi sto chiedendo se non ci stiamo abituando. così, se avete voglia, due telefonate al volo, 0233 001 001, oppure se volete scrivere, visto che siete dei grafomani, al 331 6214 013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. Cioè, va bene la questione dell'adattamento, ma qui siamo proprio, secondo me, è una questione che ci stiamo abituando a leggere come fa il paese adesso. Aspettate che ci vado direttamente. Intanto, se volete, chiamate. Siamo abituati a leggere dei numeri che sono, dal mio punto di vista, abbastanza sconvolgenti. Più di 121.000 evacuati a Madrid, Avila, Toledo e Castellón. Foto, video, anzi, di fiamme, venti, caldo. Tutto ciò che appunto è a che vedere con il cambiamento climatico. C'era un ascoltatore prima che mi scriveva, quando gli ho detto alla faccia dei negazionisti, alla faccia dei negazionisti, questo è cambiamento climatico. Gli incendi certo che ci sono sempre stati, ma non di queste dimensioni. Ne potete pensare che siano semplicemente tutti dolosi con una dimensione del genere. Quindi, se avete voglia, lo 0233 001 001, vi siete abituati, vi state abituando, vi fanno ancora specie questi numeri, vi preoccupano, ma non soltanto, vi fanno ragionare, oppure se volete scrivere, se no, se non avete voglia, noi ci ascoltiamo comunque sia della gran bella musica. Allora, mi hanno mandato Gli ultimi giorni del paradiso di João Nuno Pinto, è un film, da quello che capisco, che ci consigliano. Con Gli ultimi giorni del paradiso, il cineasta portoghese João Nuno Pinto utilizza i codici del dramma alto borghese per discettare di cambiamento climatico, disparità di classe, ridefinizione dei ruoli sociali, un gioco al massacro non particolarmente originale, ma che sa centrare il bersaglio. Questo è un consiglio che ci viene per quanto riguarda la questione climatica, e poi ancora io vi consiglio invece di andare a rileggere quello che una volta veniva classificato come fantascienza, ma non è più fantascienza, e adesso ci arrivo a dirvi il nome, perché ovviamente ho un attimo di allora, Ballard, ecco, sì, Ballard ha scritto dei libri stupendi sulla questione sociale, ma anche sulla questione ambientale, ed erano tanti anni fa, eppure aveva già centrato il tema rispetto, per esempio, a un romanzo che inizia dentro una città completamente allagata perché i mari si erano alzati. Anche quello che noi leggevamo allora era qualche cosa che pensavamo, appunto, lo mettono in fantascienza, per quello in realtà ormai è di un realismo sconcertante. Andiamo avanti ancora con la musica, se volete scrivete, se volete chiamare. Oh, ci sono le telefonate, sono io che non guardo, eccoci qua, pronto?
Ciao!
Ciao!
Cristina!
Ciao Cristina! Ciao.
No, non ci stiamo abituando.
Ecco, almeno. Bene.
No, io non mi sto abituando, mi sto preoccupando moltissimo. Però quello che penso è che finché non ci tocca personalmente siamo un po' resti a considerarlo ancora, nonostante tutte le evidenze, un pericolo reale.
Però inizia a toccarci da vicino.
Sì, assolutamente, però vedo che non, abbiamo visto a Milano il temporale 2023 fortissimo, che ha sradicato alberi, certo, interrotto servizi, ne ha fatte di tutti i colori, però poi non è che sia seguita chissà che diciamo, politica di adattamento, come stavamo dicendo.
Certo.
Cioè, non aspettiamo che i disastri succedano e cerchiamo di riparare. In realtà bisogna iniziare molto prima.
Questo grande tema che suggeriamo a chi si vuole occupare di Milano e di non solo, a livello nazionale,
sì,
anche.
Sì, è a tutti i livelli. Però forse sono i livelli politici un po' più bassi che stanno facendo qualcosa, ma non ancora abbastanza. E la gente però, cioè noi dovremmo fare pressione. Se non facciamo pressione noi, chi ci governa postpone e pensa ad altro, ecco, penso un po' a questo. Invece, diciamo che penso sia una questione psicologica, siccome è un grossissimo problema, lo rimuoviamo un po', sì.
Va bene,
altrimenti.
Ti ringrazio.
Ciao.
Ciao, grazie. Io ho questa stupidaggine che dico ogni tanto che quando vanno a votare su questi temi gli toglierei l'aria condizionata in Parlamento e così vediamo. Ma è una buttata. Pronto?
Sì, sono io.
Sì, sei tu, chi sei?
Ciao, sono Donatella.
Ciao Donatella.
Ciao. Io sono abbastanza d'accordo con l'ultima
con Cristina.
Cristina. Secondo me più che abituando, noi ci stiamo assuefando a questo tipo di situazione e stiamo dando, come dire, per scontato che le nostre condizioni di vita siano già cambiate. Se tu ci pensi, faccio una piccola considerazione, pensiamo a tutto quello che ci viene detto in termini di longevità, siamo tutti felici del fatto che la vita si sta allungando, però noi già oggi abbiamo una fascia di persone fragili, cioè di grandi anziani, che ormai sono prigioniere delle loro case quando sono così fortunati da avere un'aria condizionata per tutta l'estate in queste città, cioè non riescono più a uscire di casa. Oppure abbiamo, che so, delle assicurazioni che già si sono loro subito come dire allineate con il fatto che ormai ogni temporale ormai nel nord Italia si porta dietro una grandinata tale per cui tre quarti delle macchine sono rovinate, quindi se tu vuoi fare una assicurazione contro i venti che fino a ieri ti costavano 20-30 euro in polizza, adesso ti costano 200.
Che cioè, cambia il mercato anche ovviamente.
Capisci? La nostra vita si sta già cambiando e la cosa secondo me veramente scioccante è che più questa cosa succede e meno si parla delle cause, cioè più questa cosa succede e più anche logicamente tutti siamo concentrati su come parare l'emergenza, anche su come cercare di modificare le nostre città in modo tale che siano se non altro come sopravvivibili, cioè che si possa continuare a viverci in qualche maniera, ma meno si parla di quello che c'è dietro.
Grazie, quindi grazie noi, Donatella.
Così siamo destinati ad andare in questa direzione.
Grazie mille.
Buona domenica.
Ciao. Mancano 30 secondi, Donatella, sono andato via un po' dritto per quello, perché fra poco ci sono le notizie di Popolare Network, Radio Popolare, Sara Milanese, Luca Parena. Tra poco si materializzeranno nello studio 1. E dai, tante cose oggi qui a Itaca. Che torna settimana prossima. Io invece vi do appuntamento fra due, nel senso che vado a farmi un po' di vacanza, poi torno per stare insieme con voi a agosto fino a settembre. E allora un saluto da Angelo Miotto e buona domenica con Radio Popolare.